Eccoci, buonasera. Grazie per la presentazione. Farò solo una piccola correzione alla presentazione, ma che è molto importante, e cioè la grande società di cavi sottomarini si chiamava, purtroppo non esiste più, si chiamava Italcable, non Italcable. La differenza linguistica è fondamentale, perché è stata costituita con i capitali dei nostri emigranti in Argentina e in Brasile. Peraltro erano quasi tutti del nord, perché noi del sud si emigrava verso il Nord America, dal Nord Italia si emigrava prevalentemente verso il Sud America. Con quel capitale fatto di sudore e di lavoro dei nostri emigranti nacque Italcable, che divenne poi il più grande posatore di cavi in ambiente sottomarino. Lo dico? No, va bene, no, va benissimo. Serve anche per introdurre il nostro lavoro, l'Agenzia per l'innovazione, come si dice sinteticamente, ha nel suo carnet un prodotto di grande successo, del quale siamo molto orgogliosi, di collaborazione tra pubblico e privato, e questo prodotto si chiama Italia degli innovatori, e che ricorda molto da vicino la storia di Italcable, anche se non usiamo il capitale di emigranti italiani, nel senso che Italia degli innovatori ha burocrazia zero e a costo zero, offre la possibilità inizialmente alle piccole e medie imprese, adesso crescendo il prodotto e avendo accumulato qualche significativo successo, tra gli iscritti a Italia degli innovatori ci sono anche aziende che, rispetto alla taglia italiana, sono da considerarsi assolutamente medio grandi, se non addirittura grandi, e ripeto, offre a costo zero e a burocrazia zero la possibilità di affacciarsi su mercati particolarmente complessi. Quello sul quale abbiamo fatto la più lunga esperienza fin qui è il mercato cinese, ma lo stesso prodotto stiamo riproducendo nel mercato brasiliano, russo, e ci è stato chiesto dal governo indiano, dove speriamo di organizzarci nel più breve tempo possibile. Cos'è questa collaborazione, questa compartecipazione fra pubblico e privato? È una delle cose che lo Stato può fare per i propri cittadini e per il proprio mercato, cioè mettere a disposizione il lavoro delle proprie relazioni istituzionali e commerciali, e anziché aspettare che siano le imprese a muoversi e a chiedere aiuto quando si presentano in mercati nuovi, andare direttamente a sollecitare le imprese creando occasioni di scambio, quindi di incontro, con imprenditori dell'altro paese. Il tutto in un ambiente protetto, tra virgolette, nel senso che non è che entra chiunque. Gli interlocutori, nel caso dell'esperienza fin qui fatta, gli interlocutori cinesi arrivano a loro volta selezionati dal governo cinese o dalle strutture governative cinesi. I nostri imprenditori si siedono al tavolo con i loro colleghi cinesi, avendo al fianco lo Stato italiano. Nel nostro piccolo, diciamo, l'agenzia rappresenta con lo stellone lo Stato italiano, il quale dice agli interlocutori: questo signore è un rappresentante, è uno dei pezzi preziosi del Made in Italy, che è un marchio che funziona e attira molto nel mondo. Dopodiché, se da lì comincia una storia di maggiori affari, di integrazioni, di creazione di joint venture, di sbarco nei mercati, eccetera, 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 quella diventa naturalmente una storia e un affare del nostro imprenditore. Noi comunque garantiamo la possibilità di avere aiuto laddove si presenti la necessità, magari non più direttamente come agenzia, ma utilizzando le nostre rappresentanze diplomatiche, le nostre rappresentanze di diplomazia commerciale, quindi fornendo anche dopo, anche in corso d'opera, tutto l'aiuto disponibile possibile. Questo tipo di collaborazione pubblico-privato è un esempio di sicuro successo, intanto perché lo abbiamo alle spalle e possiamo denominarlo tale. Come si fa a definire un successo a fronte dell'impiego di una struttura pubblica? Semplice: ciò che ne viene al paese, ciò che ne va all'imprenditore, ciò che crea maggiore gettito fiscale deve essere di un valore superiore a quel che si è speso di soldi pubblici per creare quell'occasione. Da un euro in su è un successo, da un euro in giù è il finanziamento di una cosa che non ha funzionato. Tutto qui è un ragionamento di una banalità sconcertante, ma che diventa anche la chiave per evitare che si creino costi fissi, dando luogo a nuove strutture governative con missioni nobilissime, bellissime, da applauso, e però poi dopo non funzionano e diventano solamente costi sulle spalle della spesa pubblica. Per evitare questo, quel banale ragionamento che vi ho presentato è un buon antidoto per evitare. Questo è l'esperienza che abbiamo alle spalle di successo. Poi ci sono delle cose più critiche che non riguardano direttamente il lavoro dell'agenzia, ma che insomma sono stati campi nei quali ci siamo impegnati. Siamo qui dentro la sala Q, che è marchiata con uno sponsor che è Vodafone. Ebbene, con Vodafone e con tutti gli altri gestori di telefonia mobile in Italia è stato avviato un lavoro molto interessante. A me sembra ancora molto promettente, e cioè nel campo specifico della scuola, ma anche per esempio della motorizzazione, quindi delle esigenze dell'automobilista, sono stati creati dei servizi che si trovano sotto un nome, un portale che si chiama Vivi Facile. Nel caso della scuola era Scuola Mia, che rendeva possibile l'interazione totalmente in digitale tra la scuola e la famiglia, e che, siccome quando si dice digitale parte sempre la geremia in Italia, no? Dice non tutti sono capaci, non tutti sono connessi, posto che il telefono cellulare, talora anche evoluto, ce l'hanno praticamente anche i mendicanti in Italia, quindi l'ipotesi che il digitale sia inaccessibile a taluni è veramente un'ipotesi fantasiosa. Magari ci sono persone che non stanno su internet, cioè non si collegano col computer, ma col telefono sono certo che copriamo il 99,9 periodico degli italiani, e quello che sta nello 0,1 ha tutto il diritto di non essere disturbato più di tanto. Con Vodafone e con gli altri gestori, quindi con Wind, con Tre e con Tim, è stato creato un prodotto per la scuola in base al quale, iscrivendosi al servizio, il genitore aveva l'avviso dell'assenza a scuola del ragazzo, naturalmente minorenne, e lo aveva utilizzando una stringa che si chiama USSD, il termine tecnico. In buona sostanza è quella roba che, quando accendete il telefono scesi dall'aereo in un paese straniero, oppure quando finisce il credito, che è forse più frequente, quel messaggio che vi arriva, che non è un SMS, ma che in realtà si legge esattamente come un SMS, cioè compare sullo schermo come un SMS. Quella roba lì viaggia su una stringa che si chiama tecnicamente USSD, e facendo questo genere di accordo con i gestori di telecomunicazioni, lo Stato, l'amministrazione pubblica, era nelle condizioni, ed è nelle condizioni, di mandare messaggi ai cittadini che si iscrivono a questo sito gratis. Cioè è gratis per chi lo riceve, ma è gratis anche per chi lo manda, e che non è un male. Vedete, la criticità del paese Italia sta in diversi aspetti. Ricordo ancora i primi commenti stampa quando questo servizio fu presentato. I primi erano solitamente di giornalisti e giornaliste senza distinzione di sesso, categoria alla quale appartengo, quindi diciamo così che posso parlarne male con cognizione di causa, che, avendo superato da tempo l'età della scuola, cominciarono a scrivere articoli del tipo ma qui si invade il diritto degli studenti di fare sega. Il diritto degli studenti è un corno, voglio dire. Prima di tutto non era un diritto. quando lo si faceva, diciamo così, nei famosi tempi passati, che sono sempre gloriosi, comunque si correva il rischio che qualcuno se ne accorgesse, e i genitori di un tempo erano leggermente più severi di quelli di adesso. Per cui, insomma, vabbè che c'è il bello del rischio, ma c'era anche il brutto della punizione, che non era. E poi questo genere di obiezioni che ho sentito, diciamo così, non tengono conto del fatto che, oltre anch'io sono genitore, vivendo nelle città, nelle grandi città, l'idea che il figlio sia uscito da scuola e non sia arrivato a scuola, e non sia arrivato, vorrei saperlo 20 minuti dopo, anziché saperlo 5 ore e mezzo dopo, perché francamente è un problema di sicurezza che supera. Poi, se il ragazzo una volta non va a scuola, o la ragazza, uno gli dice dove sei stato, dove non sei stato, fine della trasmissione. Però la sicurezza è una cosa importante. Eppure le prime critiche furono queste. Ma lì, vabbè, è un fatto, diciamo, di aggiornamento culturale. Il problema vero è che non è partito a livello di massa. Ogni anno, adesso, in questo momento, si scambiano 300.000 messaggi di questo tipo. Ma dove? Per le scuole che hanno aderito al servizio e le famiglie che si sono iscritte. Ci sono molte famiglie che vorrebbero iscriversi al servizio ma non trovano la scuola dei propri figli nell'elenco, e non la trovano perché? Perché la scuola non fa l'unica cosa che per questo servizio deve fare, cioè, fatto l'appello, bisogna fare un'operazione banale di data entry comunicando chi sono gli assenti. È chiaro che se tu non fai questa operazione non parte nulla. Non partendo nulla non diventa un servizio nazionale, diventa un servizio separato per scuole. Non diventando un servizio nazionale non diventa un successo, non diventa un costume. Allora impariamo non solo dagli errori che commettiamo ma anche dalle cose buone che facciamo. Quando è che ha funzionato splendidamente la dichiarazione dei redditi online e il pagamento digitale delle tasse? È nel momento in cui per i commercialisti è stato obbligatorio fare così. O fai così o smetti di fare il commercialista. Non è una violazione della libertà della professione, voglio dire, è una necessità collettiva. Quando si hanno prodotti importanti e io credo utili come questi, bisogna avere il coraggio anche, dopo un periodo di possibile sperimentazione, di comunicare che è così, si fa così. L'Italia non può essere un paese a macchie, non di leopardo, proprio a macchie nel senso di sugo, non solo per regioni, per province, per comuni, ma per rioni, per scuole. Non è possibile che due signori si incontrino e dicano: ho ricevuto il messaggio, mio figlio non è a scuola, e l'altro dice: ah sì, perché esiste questa cosa, e a scuola sua non si fa, e magari vanno in due scuole che stanno accanto. Non è consentito, perché se la pubblica amministrazione commette questo errore ne perde di fascino e di credibilità, di aggiornamento, e questo è un caso. Prendete il grande mondo della giustizia. Molti ancora sono convinti che sia necessario spendere dei soldi per digitalizzare la giustizia, e invece il problema vero è che di soldi se ne sono spesi troppi, c'è stata una valanga di digitale sulla giustizia, ma se poi non digitalizzi le pratiche, cioè se non passi per il digitale per far funzionare la giustizia, se l'atto non lo depositi in digitale, e se consenti a ciascun distretto giudiziario, in Italia ce ne sono 161, dentro ciascuno di questi distretti giudiziari si può trovare un tribunale penale, un tribunale civile, un tribunale amministrativo, una procura della Repubblica. Se consenti a 161 moltiplicato 4, ciascuno in virtù dell'autonomia del magistrato, giustissimo principio costituzionale ma che riguarda la libertà del giudicare, se consenti in virtù di quel principio che ciascuno si doti di un sistema informatico suo, più spendi e più crei un caos irrisolvibile, come è capitato in molti posti dove l'atto depositato dalla procura era sì effettivamente digitale, ma l'unica cosa che ci potevi fare era prenderlo, portarlo in tipografia, fartelo stampare e portartelo via sotto carta, perché quel programma lì non si apre sui computer normali. Uno doveva pagare, l'avvocato in questo caso, avrebbe dovuto pagare la licenza per aprire una roba quando notoriamente PDF e Word, diciamo così, sono vagamente diffusi nel mondo. E questo è un altro esempio. Se passi obbligatoriamente non solo per l'atto digitale, ma anche per il coordinamento, nella Costituzione c'è scritto che il coordinamento organizzativo della giustizia in Italia spetta al Ministero di Grazia e Giustizia. Io uno ce n'è di Ministero di Grazia e Giustizia. Se non si fa portare via le competenze è una buona cosa e riusciamo a portare a frutto gli investimenti nel digitale fatti. Ancora un altro esempio. Noi in Italia spendiamo ogni anno, mal contati, nell'incirca di 150 miliardi per acquisti della pubblica amministrazione. Questi 150 miliardi, a volte sono spese piccole, altre volte sono spese più grandi, vengono articolate secondo modalità di accesso all'appalto pubblico, che sono concepite quasi esclusivamente per difendere la regolarità dell'atto. La regolarità dell'atto si identifica con l'incolumità dell'addetto o degli addetti al plurale che seguono quella gara o quell'assegnazione. Con l'incubo della correttezza assoluta, oltre a non evitare l'esistenza della scorrettezza, ci si dimentica spesso la sostanza, e cioè se io spendo 150 miliardi l'anno, molte sono, sapete benissimo, sono acquisti obbligati, ma poi ci sono margini anche di discrezionalità. Se io dai quei 150 miliardi non riesco a trarre fuori una lira per l'innovazione made in Italy, al contrario di quello che succede in Francia, dove invece la sovvenzione a imprese francesi è considerata un merito della spesa pubblica, se non riesco a innovare ottengo un doppio effetto negativo. Il primo è che la spesa pubblica della PA riproduce eternamente se stessa, salvo tagli, cioè finanzia la propria permanenza esattamente così com'è. E la seconda è che vengono a mancare energie importanti per imprese che magari sono piccole ma contengono innovazione tecnologica importante. Alcune delle imprese che hanno lavorato al prodotto che complessivamente si chiama Vivifacile, ma è fatto di tanti poi prodotti diversi che stanno dentro, alcune di quelle imprese hanno trovato più interesse negli interlocutori cinesi da noi accompagnati di quanti non ne abbiano trovato in Italia, nel senso che in Italia non sono riusciti a parlare con l'amministrazione, devono farlo per il tramite di colui dell'azienda che a suo tempo vinse la gara, il che naturalmente comporta un extra costo che si deposita su un bene denominato vincitore di gara, poi il prodotto sta sotto. Mentre in Cina sono riusciti a parlare direttamente con l'amministrazione grazie ai tag degli innovatori. Questi sono errori che se li riproduciamo ci costano. Concludo, lascio spazio se ci sono volentieri le domande. Io sono convintissimo che nella nostra pubblica amministrazione ci sono sacche di ricchezza straordinarie. E per non lasciare questa affermazione nel vago faccio un esempio specifico. Pensate alla scuola. Se noi avessimo avuto la forza e il coraggio di rendere totalmente digitale il processo produttivo della scuola, oggi i terminali digitali nelle mani dei ragazzi e della scuola ci costerebbero largamente meno di quel che costa la somma di spesa pubblica più privata per l'acquisto dei libri di testo, salvo ogni anno scrivere sempre lo stesso articolo sullo zainetto troppo pesante, che poi c'è sempre la domanda all'esperto sulla scoliosi. Ecco, noi avremmo tranquillamente coperto questo costo e risparmiato. Se lo avessimo già fatto, e spero lo si faccia al più presto possibile, quel tipo di scuola digitale mi consente anche di entrare nella produzione di eccellenza che c'è nella quarta F del liceo scientifico di Macerata, da dove escono, è un esempio, non lo so se c'è a Macerata, da dove escono ragazzi che all'università danno tutti ottimi risultati in matematica, esclusa la possibilità che giusto nella sezione F finiscono tutti quelli portati per i numeri, è segno che c'è un ottimo docente di matematica. Beh, quella è una miniera d'oro, perché ci consente di in qualche modo di fare del suo metodo, delle sue lezioni, un esempio per gli altri, un contenuto. Anziché fare della scuola italiana, ogni anno il rivenditore di contenuti, spesso non italiani, ma anche italiani prefabbricati, denominati libri di testo, abbiamo una fabbrica, un'azienda enorme di produzione culturale, che è la scuola, ma noi oggi, se c'è questo signore o questa signora nella quarta F del liceo scientifico di Macerata, non lo sappiamo e non lo sapremo mai, perché non ce lo dirà mai nessuno. Quindi, digitalizzando quel mondo, noi avremmo risparmiato, aumentato la qualità, resa più facile la vita ai ragazzi, ci saremmo evitati gli articoli sulla scoliosi e avremmo reso prezioso un signore o una signora che fa la docente e che meriterebbe di essere premiato e non solamente dimenticato. Io mi fermerei qui, se ci sono domande, osservazioni.